Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ancora vogliamo prolungare le grazie che il Signore ha voluto donare a tutta l'umanità nei giorni in cui abbiamo ricordato la nascita del Figlio nella carne e la sua manifestazione a tutti i popoli. Chiediamo perciò a Dio, che ha voluto rivelare così in modo mirabile la sua sapienza, faccia risplendere la sua gloria a tutti.
Dal libro di Tobia, il terzo capitolo, versetti 7-17. Nello stesso giorno a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché ella era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. A lei appunto disse la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia». In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Ma tornando a riflettere pensava: «Che non insultino mio padre e non gli dicano: la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. Così farai precipitare con angoscia la vecchiaia di farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita». In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: «Benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. Ora a te innalzo il mio volto e i miei occhi. Comanda che io sia tolta dalla terra, perché non debba sentire più insulti. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con un uomo e che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino, né un parente per il quale io possa serbarmi come sposa. Già 7 mariti ho perduto. Perché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi che io muoia, guarda a me con benevolenza, che io non senta più insulti». In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi potesse vedesse la luce di Dio, e a dare a Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia prenderla in sposa, prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. Parola di Dio.
Ecco a voi la parola, perché abbiamo poco tempo, quindi...
Ci sono diverse cose che colpiscono in questo brano, ma così particolarmente mi ha sempre colpito gli ultimi versetti, e proprio l'ultimissimo versetto, e cioè che già nel versetto 16 dice: in quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio. E poi finisce: proprio allora Tobi rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. Questa cosa mi ha sempre colpito, per dire che noi conduciamo la nostra vita e il Signore, e se invochiamo il Signore, Lui ci ha già ascoltati, Lui è già che sta intervenendo, non lo vediamo perché qualche volta ci vuole tempo perché ci si accorga che il Signore sta già agendo, ma invece il Signore è già pronto e è già all'opera, e questa cosa è davvero speciale, come sembra. E poi così nei commenti si legge anche della figura di questi sette mariti che secondo alcune interpretazioni psicologiche potrebbero essere sette diversi difetti di un uomo, che cioè sette tipi di mariti da evitare, ecco, qualcosa così, cioè tutte queste interpretazioni che si danno. Però mi piace anche pensare che sette è la pienezza, è come se il male fosse arrivato alla pienezza, però nel momento in cui arriva alla pienezza viene distrutto, ecco, e c'è poi la vittoria del bene, ecco, cioè mi piace pensare anche a questa cosa. E poi la terza, quella che ieri mattina ha detto la Patrizia, e cioè che Sara fa proprio questo pensiero di non essere lei a togliersi la vita, ma di lasciare al Signore la decisione, ecco.
Pensavo che in questo suo cambio di pensiero, quello, diciamo, che la riesce a trattenere non è la valutazione delle sue disgrazie, ma la pietà per suo padre. E questo mi sembra molto importante, l'attenzione, riuscire a pensare al dolore degli altri ci salva dalla disperazione, diciamo, dal chiudere i conti, e sposta, diciamo, dalla solo valutazione dei nostri guai, apre, diciamo, questa dimensione ristretta e quindi anche prospettive diverse. E l'altra cosa era che c'è questa frase un po', mi sembra, ma io non ho letto commenti su questo, il versetto 14, ma dice: io sono pura da ogni disonestà con uomo, questa era la vecchia CEI, comunque da ogni impurità di uomo, direbbe, mi sembra che la nuova dica da ogni contatto. E a me sembra che non si debba intendere che per il fatto che sono morti tutti i mariti prima che si unissero, e quindi che non ci sia stato nessun rapporto, sia questa che il motivo della sua purità, ma che non ha cercato e non ha contratto altre questioni, tant'è vero che la sua sanazione la troviamo poi al versetto 17, si dice che fu mandato Raffaele a guarire, in che modo? Dando a Sara come sposa a Tobia, e così liberarla dal cattivo demonio Asmodeo. Cioè è poi dentro alle nozze la sanazione di Sara, la liberazione. Non è, a me sembra che il testo non voglia essere un testo contrario al matrimonio, ma a difesa di Sara di fronte a Dio, dice la sua disperazione perché non ha cercato altre cose, anzi la sua disperazione che gli crede che non ci siano altri che abbiano poi, che lei possa sposare lecitamente.
Sì, aggiungo solo a questa riflessione sul pensiero di Sara per il suo babbo, per il suo padre, e il fatto che ci ho visto l'obbedienza al comandamento, sia mi sembra che sia Tobi che Sara, nell'osservanza vera, reale, nelle opere alla legge, trovino la loro salvezza.
Ma in questi versetti si vede anche il cammino della preghiera e il suo potere, perché Sara prega invocando dal Signore la morte. Dice: permettermi invece a invocare dal Signore la morte, così non dovrò ascoltare altri insulti finché vivo. Quindi Sara prega per invocare la morte, invece il potere della preghiera è un potere di vita, cioè il potere della preghiera è di liberarla, di darle una vita nuova e una vita che era isperata, perché appunto dice: mio padre, io sono figlia unica, mio padre non ha altro figlio che possa ereditare, né un parente stretto o un congiunto al quale riservarmi come sposa. Invece appunto il potere della preghiera, anche questa preghiera che invoca la morte, è di darle una vita nuova, perché Dio appunto è più grande del nostro cuore, quindi questo è un primo effetto della preghiera. E poi al versetto 12 dice: verso di te ora alzo il mio volto e il mio sguardo. E quindi cioè, questo potere della preghiera che ha è appunto di far alzare il volto e lo sguardo dalle proprie disgrazie. C'è quel verbo che viene tradotto sempre con impiccare, che vuol dire soffocare, dice: era soffocata dai mali. E quindi il potere della preghiera di farci alzare con fiducia e con speranza il nostro volto, il nostro sguardo dai nostri mali, e appunto aspettare la salvezza con fiducia e con speranza da Dio. Questo verbo che è tradotto con alzare lo sguardo, il volto, anablepo, è anche il verbo che viene usato nei Vangeli e che vuol dire avere la vista, riavere la vista. Quindi il potere della preghiera appunto di farci vedere le cose in modo nuovo, con speranza, con gli occhi di Dio, con fiducia in Dio che è onnipotente.
Anche a me ha colpito il fatto che la preghiera di Sara sia stata comunque sia ascoltata. Penso che Dio sia sempre in ascolto di ognuno di noi. Le preghiere che noi facciamo in qualche modo vengono ascoltate e vengono esaudite in qualche modo.
Con questo capitolo viene presentata anche la figura di Sara, e quindi troviamo Tobia e Sara nella loro grande prova, nell'afflizione, nella grande prova e nella preghiera che elevano a Dio, che per Tobia è una preghiera, possiamo quasi dire, sembra assumere il carattere di un disperato che non trova altra soluzione che chiedere a Dio che lo tolga, che lo prenda, anche se poi bisogna dire che si incentra sulla preghiera e sul rapporto con Dio, perché Tobit poi fa questa preghiera che sembra di una persona che non ha più nessuna forza, e poi invece vedremo che continuerà, non abbiamo ragione di pensare diversamente, continuerà a servire Dio, a lodare Dio, a fare il suo culto, a adorare Dio, e poi farà anche per il figlio la cosa che deve fare un padre: lo manda a prendere i soldi perché pensa al figlio, continua, non è che sia fermo nel letto che non vive più, continua a fare i suoi passi, a fare la sua vita. Però il problema è che di fronte a Dio, nel rapporto con Dio, insomma, c'è questa richiesta, e oggi c'è Sara che è una figura diversa, perché Tobit viene, la sua disperazione nasce dal fatto che non tanto che viene punito per quello che fa, per i cadaveri che va a seppellire rischiando la vita, sembra un colpito da Dio, invece non è a causa di questo,
viene la sua disperazione è perché non è che sia punito dal re, aveva già stato poi dovuto fuggire, ma perché sembra stato punito da Dio e poi la moglie addirittura lo disprezza, eccetera. Mentre Sara, per Sara è diverso, Sara, ecco, non c'è questa figura un po' straordinaria come era quella di Tobit, una figura molto normale, di una che però ha questa prova. Tutti e due hanno queste grandi prove, sono tutte e due figure un po' dei problematiche dell'Israele in esilio, qui si riassumono e poi la soluzione sarà nella storia, poi quella di far incontrare, sappiamo la bella storia anche del loro matrimonio, con tanti aspetti anche che edificanti a livello personale per il matrimonio, però io penso che sia molto riguardante anche appunto il popolo nell'esilio, nella sua terra d'esilio, e la sua terra d'esilio quando è stato scritto il libro era Israele stessa, la terra promessa stessa, perché erano lì, se siamo nel 200 o 300 avanti Cristo, sotto occupazione straniera, e sentono così la loro condizione qui rappresentata in questi due personaggi. È molto, molto bello in Sara. Sara è diverso, Sara si apre anche a una prospettiva, a una preghiera che è, come dire, in termini calcistici si dice manda il pallone dall'altra parte, non so, adesso non mi ricordo più come si dice neanche, perché dice io non ho soluzione, l'unica soluzione sarebbe che tu mi prendessi, togliermi la vita, ma anche questa non è una soluzione perché causerei del male e non voglio. E allora dice appunto il Signore, se questa supplichi, dice alla fine, se tu non vuoi che io muoia, guarda me con benevolenza, che io non senta più insulti. È molto, molto fine, profonda, la soluzione è in Dio. Questo che lo dice anche in altri termini Tobit, ma ancora più chiaramente lo dice Sara. La soluzione è lui, guarda alla mia afflizione, perché solo tu puoi cambiare le cose.